Va ora in onda Filo Diretto, la voce delle istituzioni.
Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina vi porto in uno dei mondi che hanno così condizionato e in bene la nostra società, che è quello del mondo orafo. Ne parliamo questa mattina con una imprenditrice, una grande figura anche della stessa rappresentatività del mondo dell'industria orafa, e do il buongiorno a Giordana Giordini. Buongiorno Giordana, benvenuta a Radio Fly.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie dell'invito.
Allora, Giordana Giordini, che tra l'altro è anche una grande amica di Radio Fly, chi è? Presidente della sezione Orafi di Confindustria Toscana Sud e presidente pro tempore anche della consulta provinciale degli Orafi. Senti Giordana, per ricordarsi la differenza di queste due istituzioni che tu presiedi, insomma, innanzitutto complimenti per l'attività che svolgi. Ecco, la differenza fra la sezione Confindustria e la consulta provinciale.
La consulta provinciale è formata dalle tre associazioni di categoria che rappresentano gli orafi ad Arezzo, quindi Confindustria, che quindi presiedo, Confartigianato e CNA. L'insieme delle tre associazioni ha dato vita alla consulta orafa provinciale, la consulta dei produttori orafi, e, essendo anche tre amici, quindi Luca Parrini per Confartigianato e Mauro Benvenuto per CNA, siamo, diciamo, molto uniti anche nei progetti e anche nei problemi.
Nei problemi, sì, ne parliamo. Senti, ma c'è sempre un po' questo distinguo tra la grande industria di cui tu fai parte e un'industria un pochino più artigianale, cioè l'artigianato. C'è un po' sempre questa cosa, la grande industria riceve di più, l'artigianato meno, oppure no, ormai è una cosa superata?
No, penso che sia una cosa superata. Tra l'altro anche come associazione, appunto, come dicevo poco fa, siamo in grande armonia, cerchiamo di fare dei progetti sempre insieme uniti, perché comunque l'industria, ma anche le aziende più piccole artigiane, collaborano da sempre anche nel lavoro, per cui ecco, c'è una grande sinergia tra noi ultimamente, quindi questo fa bene anche al settore, fa bene a tutti.
Questo della sinergia, del fare squadra, era una cosa, Giordana, che mi pare venga anche un po' dai tempi. Dopo, all'inizio si diceva ognuno, gli orafi erano un po' gelosi delle proprie produzioni. Sì. Poi invece proprio tu mi dicesti che bisognava fare rete. In una trasmissione che sei venuta mi dicesti bisogna pensare al futuro facendo rete. È stato raccolto questo invito?
Sì, chiaramente anche con le nuove generazioni, quindi le seconde, le terze generazioni delle aziende orafe, diciamo, questo individualismo un pochino è stato perso, per fortuna, e quindi c'è più diciamo voglia di fare squadra, di veramente di creare sinergie. E sì, siamo concorrenti molte, ma comunque nonostante la concorrenza riusciamo a fare dei progetti. Parlo per esempio alla promozione, l'internazionalizzazione, eccetera, tutti insieme, quindi diciamo questo è un grande cambiamento che andrà seguito sempre di più, però ecco, è l'unico modo per cercare di portare avanti anche il nostro settore, il distretto di Arezzo, che ricordo è il distretto più importante d'Europa, sia come numero di aziende, abbiamo più di 1200 aziende, come impiegati nel settore abbiamo più di 8000 lavoratori, ma anche come export, come fatturati. Quindi ecco, bisogna far crescere e tutelare il nostro distretto orafo di Arezzo, e l'unico modo è fare squadra e sinergia tra noi imprenditori, tra le associazioni, che già lo stiamo facendo, ma anche con le istituzioni e con tutti, ecco,
perché. E questo ne parleremo anche, sì, perché c'è un problema di sicurezza che con te ne parleremo. Senti, una volta si diceva il triangolo d'oro: Arezzo, Vicenza, Valenza, Po. Poi ad Arezzo abbiamo dato il marchio alla IEG, che è di Vicenza. Sono cambiati questi rapporti all'interno di questo triangolo d'oro oppure no, Giordana?
Ma no, allora, i distretti orafi sono sempre questi tre, i più importanti. Inoltre c'è anche il distretto di Napoli, Torre del Greco, che è un distretto importante, che sta crescendo, e il distretto di Milano. Quindi ecco, diciamo un po' l'Italia orafa si sta allargando. Ovviamente la fiera è stata la fiera di Arezzo, Arezzo, ma anche la Fiera di Vicenza è stata acquisita da IEG, che è Italian Exhibition Group, che è l'unico diciamo ente fieristico che gestisce le fiere della gioielleria in Italia, ma anche all'estero, appunto sta organizzando molte fiere. E inizialmente diciamo no, c'è stato questo diciamo abbiamo perso
la fiera di Arezzo, ci avrei portato, esatto. Infatti
però devo dire che poi, guardando, come si diceva prima, in un'ottica diciamo più ampia, cercando di trovare il bene, no? Anche nelle cose che inizialmente non ci sembrano così tanto buone, però alla fine IEG è un colosso, organizza delle fiere di altissimo livello, collabora con ICE e quindi per l'incoming the buyer e quindi ecco, lavora in maniera diciamo molto favorevole per il settore, per promuovere il settore. Inoltre diciamo che è cambiato anche un po' il modo di pensare, di fare, no? Di questo grande ente che una volta era, lo vedevi, no? Anche la Fiera di Vicenza come questo grande colosso. Adesso sono molto disponibili al dialogo, molto condivisivi, e quindi diciamo che ci troviamo bene. Alla fine abbiamo fatto bene, non avevamo ecco. altra scelta
ecco però la domanda si sarebbe biforcata verso due strade. Te lo chiederei come presidente se abbiamo perso qualcosa, ma anche come Giordana Ciordini, imprenditrice dell'Orafe, perché questa sei, insomma.
Io credo che comunque abbiamo fatto bene, è stato un matrimonio di successo, perché dice, come ho detto, insomma, con loro riusciamo ad ottenere dei risultati importanti. Da imprenditrice di Arezzo, molto ecco. attaccata alla mia terra, alle mie origini, mi dispiace un po' che Arezzo non abbia una fiera importante come quella di Vicenza, e che magari non abbia la sua fiera, però purtroppo questo è il frutto di quello che abbiamo seminato negli anni.
Esatto.
Quindi,
mi ricordo comunque le voci critiche anche di altre famose imprenditrici e imprenditori ora Federezzo. Senti, com'è cambiato dal 2008, Giordana, il comparto Orafo? Perché noi la crisi è iniziata, tutti danno per inizio l'anno 2008, no?
Sì.
Noi vivevamo forse in una culla felice, mi viene da dire. Oggi com'è cambiato questo, il comparto Orafo, e soprattutto con chi si lavora, anche perché ci sono due guerre nel mondo, anzi anche più, insomma.
Sì, hai ragione, non è un momento facile questo.
Ecco.
Diciamo che due guerre, una particolarmente vicino e comunque particolarmente delicata, quella del Medio Oriente, quindi con il Libano di mezzo, l'Iran, insomma, da attenzionare molto. L'altra guerra comunque che è lunga, ancora è in corso, e ovviamente il prezzo dell'oro che risente di queste guerre, quindi è schizzato a dei livelli mai
Quanto
raggiunti
siamo ora,
prima
più o meno?
Venerdì era 76,5, ma in settimana aveva superato i 77,3, quindi 77 euro al grammo, cioè è una cifra pazzesca. Cioè,
c'era mai raggiunta Giordana?
No, mai.
Mai? Era
mai,
proprio uno dei...
Mai, uno storico proprio, per cui ecco, è un momento molto delicato, un momento dove comunque le aziende sono leggermente a rilento, perché chiaramente i clienti di tutto il mondo, per rispondere anche alla domanda come hai fatto prima, con chi lavoriamo? Lavoriamo con tutto il mondo, principalmente con l'America, con gli Stati Uniti e con il distretto di Dubai, che diciamo che è un hub, no, di smistamento per tutta l'area del Medio Oriente, ma comunque con la Turchia, con l'Oriente, quindi Hong Kong, Cina, Filippine, Indonesia, eccetera, con l'Europa. E consentimi, ultimamente anche con l'Italia, con il mercato interno. Perché non so, avrai notato, leggendo anche i giornali, guardando le foto, che comunque queste ragazze, tutte queste ragazze hanno gioielli in oro, sì. Quindi orecchini in oro giallo, quindi è tornato di gran moda l'oro giallo, e quindi diciamo che lavoriamo abbastanza anche con il mercato interno, collaboriamo con Federpreziosi, quindi con la parte distributiva, con il dettaglio, e quindi abbiamo fatto anche dei progetti insieme. Ricordo il nostro progetto Vivioro, che è partito da poco, subito dopo il Covid praticamente, che è un progetto di valorizzazione del gioiello italiano unbranded, principalmente Aretino, perché nasce da Arezzo e speriamo di poterla condividere anche con gli altri territori questa iniziativa, per far rientrare nelle gioiellerie i giovani, i millennials e la generazione Z, e quindi cercare di fargli capire che invece di regalare un telefonino piuttosto che una maglietta di marca, il gioiello in oro, la catenina d'oro, l'orecchino in oro, comunque, oltre che essere di moda e comunque prezioso, ma è anche un bene rifugio, no? Perché comunque quando uno acquista una cosa d'oro poi ti rimane per sempre. Quindi stiamo collaborando, abbiamo creato questo progetto sponsorizzato dalla Camera di Commercio di Arezzo Siena, da Massimo Guasconi, che ha creduto in noi e come consulta provinciale Orafa, e quindi è nato questo marchio che si chiama Vivi Oro, che raccoglie le aziende che comunque vogliono investire sul mercato interno, e con dei requisiti per entrare in questo marchio etici, aziendali e anche di prodotto. Quindi
una sorta di marchio di qualità, mi viene
per
entrarci.
Diciamo,
ecco.
Sì.
Ma ecco, questa trasformazione, perché mi ricordo che qualche tempo fa proprio ci fu una presa di posizione anche da parte del comparto oro, dice ormai la gente regala un telefonino invece che la collanina, una volta, che ne so, per le comunioni, per le cose, si regalava tutte queste cose. Siamo quindi tornati anche un po' indietro su questo aspetto, ma solo come bene di fuso, come di bellezza, perché ho percepito forse anche di bellezza.
No, di bellezza assolutamente.
Ah, ecco.
Cioè, noi stiamo cercando di comunicare, ma il problema del passato è che non abbiamo mai comunicato. Noi siamo molto bravi a fare, ma non siamo bravi a raccontare, no? E quindi invece ci stiamo, diciamo, adoperando per tanto, per la promozione, per il racconto, lo storytelling di quello che facciamo. E quindi cercare di far capire ai giovani che è bellissimo regalare un oggetto d'oro, e comunque adesso è di gran moda, per cui anche gli uomini, i ragazzi che vanno con queste belle catene.
E parlando di giovani, una cosa che insomma accomuna un po' tutti gli ambienti di lavoro è quello di trovare il personale, e specialmente nel vostro caso credo che sia anche un personale che debba avere determinate caratteristiche, al di là degli aspetti formativi che le aziende comunque hanno intenzione di fare. Questa mattina proprio sul Corriere di Arezzo, aziende pronte ad assumere ma non ci sono figure preparate, Giordini, corsi gratis per arricchire stranieri dai 18 ai 55 anni, l'oro cerca nuovi lavoratori. Ci parli di questa iniziativa?
Sì, allora il momento è difficile, come dicevo prima, quindi c'è un po', si respira crisi, ma nonostante tutto le aziende cercano lavoratori, ma lavoratori qualificati. Questo che vuol dire? Vuol dire che i ragazzi devono comunque possono partecipare a questi due corsi ITS, che sono corsi post diploma o anche post laurea, comunque per i ragazzi da 18 anni a 55 anni, quindi anche ragazzi
in forma, insomma.
Ora... E sono corsi biennali che preparano i ragazzi al mondo orafo. Sono due corsi in particolare, uno si chiama Meccanoro e uno si chiama Golden Luxury. Uno è più, diciamo, sulla parte artistica, quindi creazione del gioiello, disegno del gioiello, prototipazione del gioiello e tecniche, diciamo, classiche di realizzazione del gioiello, compreso galvanica, eccetera. E un altro è più, diciamo, sui macchinari, sulla digitalizzazione, eccetera. Quindi sono due corsi di circa 2000 ore, di cui più della metà, 1100, vengono fatte a scuola, quindi anche nei laboratori della scuola, che sono bellissimi tra l'altro, e poi una parte di ore, 900 ore di stage aziendali. Quindi ecco, hanno anche la possibilità di venire in azienda, di capire anche il lavoro in azienda e come si sta in azienda, perché a volte questi ragazzi giovani che sono abituati un po' a ritmi diversi arrivano in azienda con un atteggiamento che non è proprio quello della fabbrica, quindi diciamo che facendo questi stage possono anche, diciamo, no, cominciare a capire come si sta in fabbrica.
Capiscono la sicurezza nel comparto orafo, che è necessaria, perché insomma, in aziende orafe ci sono delle situazioni di sicurezza imposte, dovute.
Ma sì, quello mi sembra che lo percepiscono abbastanza bene, è che i giovani oggigiorno vanno vanno un po' stimolati, vanno preparati, vanno, diciamo, noi sarà un pochino più smart, oggigiorno sono magari sicuramente più intelligenti, però ecco, vanno guidati.
Avete avuto risposte su questa attività?
Sì, ci sono molti iscritti, e quindi però lo vorrei proprio promuovere, perché a parte che è un corso gratuito, è un corso che ti dà la possibilità di prepararti per entrare in un mondo dove tu trovi lavoro immediatamente, dove prendi un bello stipendio immediatamente e dove hai la possibilità di crescere. Immediatamente perché? Perché comunque arrivi già formato, già con delle capacità, per cui ecco, non è che uno ti assume proprio da base, no?
Quindi, perché questo è un altro delle problematiche delle aziende, parliamoci chiaro.
Esatto, quindi poi abbiamo bisogno di ragazzi per il ricambio generazionale, perché comunque ci sono ogni anno circa 300 figure che vanno in pensione, ma anche per comunque l'aumento di lavoro, perché è vero, nonostante la crisi momentanea, però il distretto Orafo è cresciuto e sta crescendo, sta investendo, e quindi ecco, proprio abbiamo bisogno di figure che siano in grado di entrare in azienda e di dare un contributo per la crescita.
È chiaro quello che dici. Senti, ma dal punto di vista imprenditoriale nascono nuove, cioè sono ragazzi che vogliono creare qualcosa da zero, oppure rilevare aziende che magari sono arrivate, non trovano più chi le segue, perché sai che in alcuni settori, a Ricutino per esempio è successa, non un'azienda Orafo, però un imprenditore che regala l'azienda pur di non la vedere quella è alimentare,
sì,
vabbè,
sì,
ecco,
sì,
ma
va bene.
Nel comparto Orafo
c'è... No, non credo che ci siano queste realtà, però è chiaro che a me piacerebbe invece stimolare i ragazzi e dirgli che una volta che sono entrati a lavorare in un'azienda, comunque hanno la possibilità in futuro di creare la propria azienda, cioè loro devono sognare di fare gli imprenditori, cioè chi ha la voglia, la facoltà, la capacità, si deve fare le ossa. E poi perché no, io dalla mia azienda sono usciti diversi, nel corso degli anni, 60 anni, sono usciti diverse figure che poi hanno aperto il laboratorio per conto proprio, eccetera. Quindi ben venga, ragazzi devono sognare, devono aspirare a qualcosa di grande. E questo va stimolato, è nostro dovere stimolare questi ragazzi, non farli rimanere piatti, ecco, dargli la speranza di un futuro migliore, di creare qualcosa di proprio. E comunque anche chi non apre in proprio, lavorare in un'azienda e creare dei gioielli, poi vedere realizzati questi gioielli, sapere che sono nelle vetrine di tutto il mondo, che vai a New York in una vetrina e vedi magari un orecchino che hai fatto
che
te,
non l'hai fatto te,
e una sfilata di un brand importante, sì, dove hanno un gioiello che hanno realizzato. Queste sono comunque delle cose intangibili, ma che danno una grande soddisfazione. Dovrebbe dare soddisfazione.
No, sicuramente, è uno sprone, si dice così, insomma, qualcosa del genere. Ora però ti porto su un argomento, due argomenti un pochino meno belli. Tempo fa fu trovata un'azienda completamente al nero, 30 persone chiusa che producevano cose di oro, cioè manufatti, e qualcuno qui, diciamo che un commentatore politico e non solo, disse che molte aziende, a suo giudizio, quindi non disse che era così, però usavano anche queste persone che per una manodopera a basso costo. Lo mise col condizionale, non disse così, però a fronte che trovi un'azienda di 33 persone completamente inesistente al fisco, qualcosa c'era, insomma. No?
Infatti queste vanno segnalate.
Ecco,
e vanno...
Che mi dice Giordana?
Ma io credo, l'ho sentito anch'io, e credo che vadano segnalate alle autorità competenti, insomma, non so che... È chiaro che una mela, no? Non è che fa di tutto in erba un fascio. Io rappresento le aziende di Confindustria, che non solo ovviamente non fanno, ma non si avvalgono nemmeno di esterni, o comunque di laboratori esterni che diciamo abbiano un certo, se non hanno un una precisa etica di lavoro, appunto non
chiaro,
ci lavoriamo.
Però, casi ci sono, ma
però saremmo, questo progetto di cui parlavo prima, Vivi Oro,
sì,
è un progetto di valorizzazione anche del brand aretino, dove devi avere, per partecipare, per entrare dentro queste Vivi Oro, devi avere certi requisiti etici. Ecco, e quindi questo potrebbe essere anche il momento per pubblicizzarlo e per valorizzarlo, questo progetto, e quindi distaccarsi dalle mele marce, se ci sono.
Quindi ovviamente, come dicevamo, una rondine non fa primavera è un segnale che può allarmare alcune cose, però insomma
sicuramente
è
in tutti i settori,
in tutti
ci
i settori
sono,
esatto,
no, qualche
esatto. Allora, però adesso veniamo ad un altro tema che è particolarmente caro. Voi vi alzate la mattina e anche già la notte quando andate a letto pensate alle vostre aziende, e c'è una, perché c'è il rischio di furti, il rischio, c'è una recrudescenza in questo periodo, Giordana, che pare non arrestarsi, su questi furti alle aziende. Quarata, vabbè, Dante, l'ultimo in ordine via Quarini, allora se ne è interessato il prefetto, l'ex prefetto, perché penso che domani sia l'ultimo giorno, della dottoressa Maddalena Di Luca, se ne sono occupati anche politici, anche qui Tiziana Nisini ha detto che aveva portato la cosa in sede di Roma, però insomma queste continuano. Giordana Giordini, come si può continuare a lavorare con questa paura che in ogni momento possa vedersi svaligiata la propria azienda?
Hai ragione, noi non ci alziamo, ma andiamo a dormire, sì, con questo pensiero, con questo incubo, perché chiaramente la maggior parte di questi furti vengono effettuati la notte. È un fenomeno incredibile che pare non arrestarsi. Avevamo avuto uno stop di 3 mesi e poi invece l'altro giorno, proprio,
esatto,
ricordato te, c'è stato un furto in questa azienda in via Chiarini di notte. Noi siamo stati accompagnati come consulta, appunto, a Roma dalla Tiziana Nisini, ci ha portato con la dottoressa De Luca, siamo andati dal sottosegretario Nicola Molteni a parlare di questo tema, il quale se l'è preso veramente molto a cuore e aveva chiamato a questo incontro anche il capo della polizia nazionale, e quindi ci ha promesso più forze, più uomini, perché comunque i carabinieri e la polizia fanno quello che possono e sono, diciamo, un po' come si dice, con meno forze, con meno
sottorganico,
uomini.
Sì.
Sottorganico, esatto, non mi veniva il termine. Però nello stesso tempo noi siamo imprenditori che lavorano, che danno lavoro a tutta la città, che pagano le tasse, e quindi abbiamo bisogno di essere tutelati. Ovviamente abbiamo già fatto come consulta richiesta al nuovo prefetto che arriverà, penso, mercoledì,
sì,
mi sembra. Abbiamo fatto un incontro, ma già la dottoressa De Luca l'ha sensibilizzato, l'ha aggiornato su quello che stiamo facendo. E abbiamo richiesto un incontro con lui, con il questore. E tutte il comandante dei carabinieri e tutte le forze di polizia, quindi il comandante della Guardia di Finanza e anche dei vigili, per rifare il punto sulla situazione, per capire se queste persone, questo organico che ci è stato promesso, sono arrivate, e per capire come fare, perché il punto è che le aziende ORAF sono dislocate in tutta la provincia di Arezzo, e quindi c'è bisogno di un controllo del territorio notturno, quindi proprio fisico, di andare a vedere che tutto sia in ordine. Inoltre c'è bisogno di una forte collaborazione anche con gli istituti di vigilanza privata, capire come operano nelle centrali operative notturne, perché se i ladri entrano dentro, suona l'allarme, poi rimangono dentro e disattivano l'allarme, ci deve essere un sistema, un ponte radio, qualcosa che ti avvisi l'imprenditore, che lo faccia andare a ricontrollare.
Chiaro, chiaro.
Quindi ecco, una serie di cose, siamo molto preoccupati ovviamente, però siamo tutti uniti, sia noi associazioni, gli imprenditori e le forze dell'ordine, che comunque sono sempre al nostro fianco e cercano di darci una mano. Però ecco, è un problema,
grande,
che ci affligge.
Sì. Io ho un caro amico che è Marco Benedetti, che ha subito 4 volte l'attacco alla propria azienda, ovviamente bloccando strade, bloccando tutto. Lui è della Jessica, no? Ponticino.
Di Ponticino, lo
conosco
bene.
Esatto, lui però non ha avuto grandi parole, nel senso di dire, lui si sente solo, perché comunque al di là di questi incontri, di queste belle cose, pare che rimangano un po' sulle parole, Giordana. È cambiato qualcosa o no, secondo
allora,
te?
Allora, è cambiato qualcosa perché c'è un pochino più di attività di controllo del territorio notturno, però noi per esempio ci siamo anche e diciamo invito i miei colleghi a fare altrettanto, riuniti in gruppi, per esempio a Pevaltoppo abbiamo anche preso un istituto di vigilanza privata notturno che staziona nella zona
proprio come orafico di quel luogo.
Sì, abbiamo creato un gruppo dove abbiamo creato un gruppo WhatsApp dove ci scambiamo tutte le informazioni, se uno vede una targa sospetta eccetera eccetera, e poi appunto paghiamo tutti insieme, siamo tanti per fortuna, un vigilante che staziona la notte tutta la notte nell'area industriale che gira in continuazione. Questo che fa? Da solo un po' far niente, però vede se ci sono, può essere prima un deterrente e poi se vede un movimento particolare chiama immediatamente la polizia o i carabinieri. Quindi è l'unico modo, il presidio del territorio è l'unico modo per diciamo sventare questi.
Ma il presidio del territorio che non può essere demandato al cittadino. Tra l'altro la Costituzione garantirebbe proprio questo, esatto. La difesa del cittadino, ma è lo Stato che lo deve fare, quindi quando aziende come voi dovete correre ai ripari, strutturarvi, sistemi di allarme, di videosorveglianza,
fumogeni,
cancelli, cioè, voi vivete chiusi in delle prigioni, scusa se dicono, uso un termine un po' così, no?
Insomma, e con dei modus operandi ben precisi
esatto.
Per entrare, uscire, eccetera, per tutelarci ovviamente, però... ovviamente allora questo non è perché Arezzo c'è il questore o il prefetto, anzi sono veramente delle persone che in tutte le maniere cercano di aiutarci e di starci vicino. Il problema, il marcio viene da lontano, dallo Stato, perché bisogna garantire, soprattutto in una città come Arezzo, dove io ho cercato di spiegare al sottosegretario Molteni che Arezzo non può essere messa considerata come un'altra città semplice di 100.000 abitanti, come può essere non so Pistoia, piuttosto che, perché noi qui abbiamo il distretto orafo più importante d'Europa, quindi deve essere una città che deve essere tutelata in maniera differente, con un personale che deve essere molto superiore a una città di uguali dimensioni. Quindi questo è il fulcro, cioè lo Stato deve capire che non tutte le città possono essere considerate allo stesso modo per quanto riguarda il numero degli addetti alla sicurezza. Quindi questo è,
quindi
è
voi
dove
comunque,
stiamo battendo
esatto, voi comunque
forte.
Chiedete più presidio del territorio, insomma, se c'è la gente che gira la notte, cioè,
assolutamente se tu sei fuori la notte e giri in tutte le zone industriali è chiaro, random, è chiaro che c'è più.
È chiaro, ti ricordi che un'ondata simile avvenne una quindicina d'anni fa? Allora
sì,
si diede la colpa
bene.
A dei protocolli delle aziende orafe che utilizzavano più sul risparmio dei sistemi di sicurezza che altro. In realtà,
guarda, qui mi dispiace, ma devo
allora si fece
ma
questa
ora
cosa.
Proprio le aziende hanno i sistemi di ultima generazione, telecamere, allarmi, ponti radio. Quindi assolutamente
no, è cambiato. Avete dovuto investire tantissimo per la vostra tutela.
Esatto.
E quindi la cosa si ritorna sempre lì, no? È lo Stato che dovrebbe garantirvi. Tra l'altro, voi siete una forza lavoro, tra virgolette, passami il termine, importantissima.
Quindi, paghiamo diverse tasse.
Sì. Senti, ti voglio chiedere una cosa. Vedo che un'amica qui, Silvia Russo, che ti fa i complimenti. Sai che lei è la segretaria della CISL.
Grazie alla mia amica.
Ne parliamo
Silvia,
un po' dei rapporti con le categorie sindacali. Lei auspica un patto, diciamo, per contrastare il problema del lavoro nero.
Sono assolutamente d'accordo, sono a disposizione. Come ho detto prima, noi bisogna collaborare, bisogna fare sinergia. E non sono più i tempi di una volta che gli imprenditori non volevano parlare col sindacato, oddio che paura. No, anzi, noi bisogna collaborare insieme. Come ho detto prima, se c'è una mela marcia, due mele marce vanno trovate, perché queste fanno male a tutto il distretto e al territorio. Per cui sono assolutamente, anzi faccio un appello a Silvia, a Russo di incontrarsi al più presto e di collaborare e di trovare un modo per sconfiggere questa.
Però ora io questa te la lancio là perché io non posso non dirla. tu stessa sei stata oggetto di dipendenti che mi sembra portavano via della roba, no? Infedeli.
Molto
in quei
infedeli.
Casi sindacati è difficile, è magari una presa di posizione un pochino più...
No, ma quella è un'altra cosa, lì si parla di dipendente al nero, invece il mio era un dipendente
che rubava.
E tra l'altro poi, vabbè, non mi sembra il luogo adatto per parlarne, ma però poi è stato,
per la
insomma,
tutela,
alla
ecco.
fine, insomma, diciamo che se l'è cavata con poco, ecco.
Ma se ritorna al discorso, dicevo io, la sicurezza che ci vuole in un'azienda ora, fai anche quella di essere tutelati in questi casi, perché molto spesso si corre il rischio di pensare che, insomma, le tutele siano tutte da un'altra parte, no?
Infatti... che poi si parla di sicurezza esterna, cioè dal mondo esterno,
esatto,
quindi
esatto.
Ben venga, per l'amor del cielo, però noi siamo obbligati anche a seguire un protocollo interno per cui
certo.
Devi sempre innalzare i sistemi di sicurezza anche interna, quindi per i dipendenti, quindi controlli eccetera eccetera,
certo.
Quindi sì, bisognerebbe trovare ma sono sicura che
dimmelo che c'è questo aspetto, c'è che... anche questo aspetto. Questo che ti ho detto, insomma, c'è, se si percepisse questo aspetto, la sicurezza di un imprenditore orafo come te, insomma, vuole anche questa sicurezza qui.
Assolutamente, questo mi sembra...
Va bene. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo al volo, perché so che sei occupatissima e io ti ringrazio innanzitutto per essere qui, perché dovete sapere, cari amici, che per avere qui Giordana Giordini, che lei è la disponibilità massima, però sei una persona veramente impegnata. Io non so come fai a coadiuvare gli impegni istituzionali, sei due volte presidente, l'impegno che sei un'imprenditrice e più anche magari hai una famiglia, quindi questo
certo,
poi
ho una famiglia grande anche con due nipotini,
ecco, quindi ecco, vabbè questo è una cosa che insomma ci
vengo
fa...
sempre molto volentieri, ecco. Qui anzi ti ringrazio,
grazie veramente. Ma l'ultima domanda che ti faccio è questa: il futuro, che cosa vede Giordana Giordini sul futuro, cosa c'è in previsione per il futuro?
Io credo che noi, il nostro mondo comunque continuerà, a parte dagli Etruschi, quindi continuerà sicuramente per tanti anni e devo dire, nonostante tutte le concorrenze che abbiamo da tutto il mondo, il Made in Italy noi bisogna continuare a proteggerlo e promuoverlo in tutto il mondo, perché il mix tra artigianalità italiana, il tocco italiano e... comunque i macchinari di ultima generazione, quindi anche un po' un'industrializzazione, fanno sì che i nostri gioielli si continueranno a vendere sempre in tutto il mondo. Ovviamente faccio le corna, mi auspico che queste guerre finiscano al più presto e stiamo a vedere cosa, però noi l'impegno ce lo mettiamo sempre. Adesso abbiamo prossimamente, in questi giorni inizierà una fiera a Istanbul, poi avremo dal 12 al 14 di novembre una fiera a Dubai, sempre organizzata da YEG, da Italian Exhibition
l'ultima
Group.
Mi sembra stata Vicenza, vero, la scorsa settimana,
Vicenza,
due settimane fa.
Poi siamo state a Hong Kong, adesso appunto Istanbul, poi Dubai e poi dopo Natale ripartiremo con Vicenza, la fiera di gennaio, che è la fiera più importante, diciamo, a livello mondiale.
Bene, allora io ringrazio Giordana Giordini, soprattutto ringrazio perché è inutile dirlo, lei tutto l'indotto che creano le aziende orafo come la tua, insomma, il comparto aretino è quello che ha arricchito, cioè il vostro comparto ha arricchito Arezzo,
allora,
c'è poco da fare.
Esatto,
quindi a volte si diceva quello orafi, in realtà se
però,
non ci fossero
se
stati,
non ci fossero questi orafi.
Esatto. Va bene, grazie Giordana Giordini, presidente sezione orafi Confindustria Toscana Sud e anche presidente pro tempore della Consulta Provinciale degli Ori. Grazie, buon lavoro e ci rivediamo più avanti.
A prestissimo, buona domenica a tutti.
Grazie.
Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali.